Oggi inizia il tempo dell'Avvento che ha come, direi, caratteristica il fatto di essere un tempo anzitutto di silenzio, poi di ascolto e soprattutto di adorazione. Un tempo in cui appunto si vive, direi, in modo più generoso l'aspetto interiore della nostra vita. È tempo dove il Signore parla al cuore del mio cuore, però perché questo possa avvenire da parte nostra ci vuole questo silenzio. Siamo arrivati al secondo, segno. Questo brano segue l'incontro di Gesù con la Samaritana e chiude la prima parte del Vangelo di Giovanni. Trascorsi 2 giorni, partì di là per la Galilea, diceva il primo versetto. Partì di là dove? Ecco, si parte dalla Samaria per andare verso la Galilea. E si tratta del ministero, del primo ministero di Gesù in Gerusalemme. Il funzionario che troviamo oggi, il funzionario del re, diventa il terzo che accetta di credere. A partire dall'inizio del Vangelo di Giovanni troviamo Nicodemo, la Samaritana e questo funzionario del re. Il secondo segno, lo abbiamo letto anche nel Vangelo, ce lo dice, avviene ancora a Cana, come la volta scorsa. La volta scorsa abbiamo visto le nozze di Cana, appunto, questo miracolo. Ed è evidente che questo possa richiamare il primo segno, la prima icona che abbiamo contemplato la volta scorsa. Allora anche quest'oggi impariamo, abbiamo davanti il testo, tenete davanti bene il testo perché è questa la cosa più importante, se avete anche una penna. Li abbiamo messi anche in fondo perché è importante sottolineare qualche cosa. Anzitutto vediamo un po' cosa dice il testo. Siamo al capitolo 4, versetti 43-54. Lì dopo Giovanni c'è una citazione che non va bene. Siamo al capitolo 4, versetti 43-54. Fissiamo lo sguardo sui protagonisti del testo. È importante quando noi leggiamo una pagina del Vangelo, visto che dovremmo anche con l'andar del tempo, questi incontri di lezione divina non si dovrebbero fare più, perché uno ha imparato, basta, va avanti anche per conto proprio. Comunque la cosa importante qualche volta è fermarsi sui personaggi di questa pagina, che fondamentalmente sono 3. Gesù, che c'è sempre, tranne l'altra volta, ricordate che era un invitato un po' alato, c'era sua madre invece che era invitata importante, dunque Gesù. Secondo, il funzionario regio, cioè il funzionario del re, quindi certamente non una persona credente, e poi i servi che ritroviamo come l'altra volta, anche questa volta. E questo testo forse ci appare di per sé un po' complesso e anche un po' articolato, però con gradualità noi cerchiamo di prendere quelle cose che ci possono indicare e che ci colpiscono di più. Anzitutto Gesù. Gesù sta tornando in Galilea, penso che tutti sanno come è fatta la Palestina e come l'Italia. C'è il nord, c'è il centro e c'è il sud. La Galilea, la Samaria e la Giudea. E dunque Gesù sta tornando in Galilea. Da Gerusalemme si è fermato a Samaria, dove ha incontrato la Samaritana, e adesso sta tornando in Galilea. E non è per nulla contento di quello che ha vissuto, lo si capisce anche un po' dalle risposte. Noi abbiamo in mente umanamente, no, che una persona, anche Gesù, era sempre con il sorriso, ma anche Gesù qualche volta si è un po' arrabbiato, si è un po' stizzito e forse anche si è fatto pensieroso, perché era un uomo. E dunque vive anche lui questi sentimenti. E dal versetto 44 dichiara come non sia stato accolto in Gerusalemme, perché il Vangelo di Giovanni considera Gerusalemme la vera patria di Gesù. Gli altri sinottici parlano della Galilea, di Nazareth, dove appunto Gesù arriva. E non è stato accolto Gesù in Gerusalemme. E poi avviene questa richiesta del funzionario del re, il versetto 48, che mi sembra una risposta un po' dura. Certamente non segno di disponibilità, di dolcezza. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Si può anche dirlo in maniera più dolce, ma il contenuto è quello, eh. Voi non credete se non vedete delle cose strane. Probabilmente questa risposta non è rivolta al funzionario del re, ma si sa, quando uno è arrabbiato, chi ne fa le spese è l'ultimo che incontra, no? Infatti, una piccola sottolineatura è questa: quando voi dite una cosa a qualcuno che vi risponde brutalmente, e voi dite, ma non mi sembra poi così, dovete mettere in conto che vi ha buttato addosso tutto quello che non ha fatto prima, e allora basta dire: sono problemi tuoi, arrivederci. E così uno è anche un po' più libero, insomma. Se uno, per esempio, passando via ti prende dentro un attimo, ma tu non hai fatto apposta, e questo ha una reazione esagerata, dentro di te basta che dici: problemi tuoi. Ti ho fatto forse un buon servizio, ecco, perché ti ho fatto scaricare tutta la rabbia che avevi dentro, però problemi tuoi. Probabilmente questa risposta non è rivolta proprio al funzionario del re che a questo punto fa le spese, ma direi a quanti aspettavano da Gesù solamente quei segni, quei prodigi come condizione per giungere alla fede. E poi arriva il versetto 50. La prima parte del versetto 50, la parola di Gesù invece, rivolta al funzionario, è molto potente. Va, tuo figlio vive. Dopo questa parola Gesù sembra uscire dalla scena, perché se voi notate dopo il 50b non si parla più di Gesù, sembra appunto che esce dalla scena. Se dovessimo rappresentare con dei personaggi, sceneggiare questa pagina del Vangelo, a questo punto Gesù esce e non si vede più. In realtà la sua presenza riempie tutto il testo, perché quanto segue è la descrizione della realizzazione di questo segno. Questo è Gesù, Poi abbiamo quest'uomo, il funzionario del re, che è un uomo colpito. Suo figlio, il suo bambino, quindi è un bambino perché viene detto, sta male e rischia di morire. Gli chiede di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Scendi prima che il mio bambino muoia. Siamo davanti alla drammaticità di un padre che non sa più a chi appellarsi, probabilmente ha sentito parlare di Gesù che faceva guarire le persone e si attacca a lui. Si accosta a Gesù spinto da una necessità. Questo problema, non sa più, noi diremmo quale porta cercare, non sa più a chi chiedere aiuto e va da Gesù. Ha udito probabilmente che Gesù era di passaggio e gli chiede, vieni a casa mia a guarire mio figlio malato. Ma Gesù non va a casa sua, dice di ritornare a casa, vai a casa, perché tuo figlio è guarito. Intanto dobbiamo dire che se noi avessimo a casa qualcuno che sta male, andiamo dal dottore e dice, senta, venga, dice no, ma vai a casa, tuo figlio è guarito. Noi diremmo, ma che guarito? Non era fatto niente? Non mi ha dato una medicina, non ha visto nulla, saremmo perplessi su questo atteggiamento. Chi mi dice che è guarito? Magari vado a casa, tu hai ritardato e lo trovo morto. Pensate il tragitto dall'incontro con Gesù alla casa. Cosa avrà pensato quest'uomo? Ma direi che quest'uomo non insiste. Perché si fida di Gesù? C'è qualcosa che lo porta a fidarsi e compie il primo atto di fede. Si fida, mi ha detto questa cosa, io mi fido. La constatazione che l'ora della guarigione poi è la stessa in cui Gesù gli ha assicurato il ritorno della vita del figlio lo induce al secondo atto di fede. Sta per andare a casa, dice, ma io mi sono fidato di quest'uomo, vado a casa a vedere mio figlio, arriva qualcuno, dice, guarda che tuo figlio vive, è guarito, ma in che momento è guarito? Lui fa i suoi calcoli e dice, allora è stato proprio lui. Secondo atto di fede. Questa volta non più da solo, ed è bella questa espressione del versetto 53. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto tuo figlio vive e credette lui con tutta la sua famiglia. Quando si parla della famiglia non si parlano soltanto dei parenti, ma di tutti coloro che erano in quella casa e dunque la sua famiglia, i suoi servi, tutte quelle persone che erano attorno a quel bambino che stava per morire. Questo funzionario pagano compie due atti di fede. E poi, dicevo, i servi. L'azione di Gesù si snoda su due piani, come in altre occasioni. Di solito quando ci sono di mezzo le guarigioni, l'abbiamo già detto altre volte, ma ci sono questi due piani. Anzitutto Gesù riceve la richiesta di guarire la malattia del figlio del funzionario e si fa carico della sofferenza e guarisce non solo il figlio ma anche il padre e anche tutti quelli di casa. Perché? Perché un uomo che sta vedendo suo figlio morire è profondamente ammalato di dolore, di preoccupazione, di angoscia. E una persona può, davanti a qualcuno che ama, malato, ammalarsi anche lui. Questo è il primo strato. Ma ce n'è un altro. Quando il funzionario giunge alla fede, ecco l'altro piano, Gesù dona a lui e alla sua famiglia la salvezza, cioè la prospettiva della vita con Dio. E delle guarigioni nel Vangelo c'è sempre questo incrociarsi, intrecciarsi tra la salvezza e la salute. La salute e la salvezza. Quante volte Gesù si trova davanti a un malato, no? E si sente dire il malato, la tua fede ti ha salvato. No, un momento, io non ci vedo. Non è che mi interessi tanto, no? Se tu mi dici anche che io sono salvo, sì, ma se sono venuto da te perché non ci vedo, ho bisogno di vedere. Allora Gesù compie il miracolo fisico per far vedere all'uomo che cosa è avvenuto anche interiormente, anche nel cuore, alla persona che ha davanti e alle persone che ci sono intorno. Bene, passiamo al secondo momento, quello della meditazio. Questo è appunto un incontro che Gesù fa, viene cercato questa volta, e ci fermiamo nel testo sul versetto 49. Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Chi ha una penna sottolinei questo versetto, perché è una preghiera. Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Pensate quando un genitore vede suo figlio che non segue la strada di Dio e si preoccupa di fare tante cose, di dire, naturalmente cose che sembrano allontanare la persona. Mio figlio non viene più in chiesa e dunque insisto perché ci venga. Ma i risultati non sono buoni, di solito. Mentre sarebbe importante dire, Signore, scendi prima che questo mio figlio muoia. Il funzionario del re chiede a Gesù di venire di persona con la massima urgenza. Perché questa urgenza dice un bene che quest'uomo ha nei confronti di suo figlio. Ha paura di perdere questo figlio e ha paura che muoia questo figlio. Queste parole manifestano però una sincera fiducia in Gesù, anche se siamo ancora lontani dalla fede. Però quest'uomo pagano non crede in Dio, non sa chi è Gesù, però è attratto. E come quando noi incontriamo una persona e diciamo, ecco, questa persona non la conosco, però mi ispira fiducia. La fiducia è solo il primo passo di un cammino dell'uomo attraverso eventi, scelte, cose che accadono, verso la piena amicizia con il Signore. Non puoi diventare amico di una persona di cui non hai fiducia. La fiducia è il primo passo. E nella fase iniziale del dialogo, il funzionario chiede a Gesù di intervenire personalmente. Vieni per favore a casa mia. E noi qualche volta lo facciamo, quando non sappiamo cosa fare, diciamo, Signore, vieni in casa mia, perché io non so che cosa fare. E Gesù non viene in casa nostra, ma dice, vai pure, vai tu. Certo, stai tranquillo che intervengo, ma comincia a andare tu. Qualche volta noi pensiamo che la preghiera, la fede, sia prendere qualcosa che noi non sappiamo fare, consegnarlo a Gesù e dicendo: guarda, io non sono capace, fai tu, basta. Ma non è questa la fede e la fiducia. Questo è lavarsi le mani. È dire: io non ce l'ho fatta, allora consegno a te. Ma tra me e te adesso non c'è più nessun collegamento. Invece la cosa importante è dire: Signore, io non ce la faccio, ti consegno questa cosa, ma ti vengo dietro. Non ti sbologno la cosa perché io non so più cosa fare. Te la consegno e ti seguo. Gesù lo ascolta e sembra accogliere questa domanda fiduciosa e disperata, ma non va con lui, assolutamente. Lo rimanda a casa però, con una promessa. E questa promessa probabilmente ha riempito il cuore. Non lo lascia solo, è la sua parola che accompagna quest'uomo a casa sua. Va, tuo figlio vive. Quante volte anche noi abbiamo davanti qualcuno a cui noi non possiamo fare niente. Sta vivendo una situazione, noi non la stiamo vivendo. Ed è molto facile dire parole di circostanza. Oppure sentiamo un certo disagio perché non abbiamo risposta. Non sappiamo cosa fare, non abbiamo neanche provato quello che la persona sta vivendo. E però c'è qualche parola che talvolta aiuta, che non vuol dire dare delle soluzioni, ma dire, per esempio, quello che vivi tu io non lo so. Non saprei neanche cosa dirti, però io sono con te, non riesco a fare altro, non posso fare altro, ma io sono con te. Io credo che chi è nella fatica e nella sofferenza non è che abbia bisogno di risposte, ha bisogno di qualcuno che sta vicino. Se voi notate chi ha vissuto momenti faticosi, non ricorda le parole che qualcuno gli ha detto, ma ricorda che in momenti difficili questa persona c'era, magari in perfetto silenzio, però c'era. Il Signore risponde sempre alle nostre domande, ma molto spesso non lo fa secondo le nostre attese. Cioè il Signore ci risponde a quello che noi chiediamo, ma non ci risponde quando diciamo noi, come vogliamo noi, e nelle situazioni in cui noi ci aspettiamo una risposta. Quel padre si trova dinanzi a una parola che lo spiazza. E Gesù non c'è? Non è vero che Gesù non c'è. C'è stata questa parola che è entrata nel cuore di quest'uomo e che lo ha accompagnato a casa ad esultare. Va, tuo figlio vive. Nient'altro. Questa è parola di Dio, eh? Avrebbe tanti buoni motivi per manifestare il suo risentimento, ma il volto di Gesù gli ispira fiducia. Non si sente tradito, decide allora di credere a quella parola e a credere a quella piccola parola, perché è una piccola parola, va, tuo figlio vive. Nel racconto Gesù rimprovera una fede troppo esclusivamente in cerca di miracoli, di segni visibili, di manifestazioni strane. Ma noi le abbiamo già ricevute, le cose di Dio. Non abbiamo bisogno di aspettarci. Mai come i nostri giorni appaiono madonne da tutte le parti. Povera Madonna, che lei è impegnata dalla mattina alla sera alla notte, deve apparire di qui, apparire di là, io l'ho vista, mi ha detto, era vestita, ma basta. E sembra quasi che se non appare qualcosa, uno non può avere la fede. Ma noi ce l'abbiamo già la fede. E noi abbiamo tutto quello in cui credere, gli aiuti li abbiamo ricevuti tutti, non ci manca niente. Quanta gente si è persa con queste storie strane? Perché uno illude gli altri dicendo guarda che c'è qui, guarda che c'è lì, guarda che c'è là, e tutti corrono. Però dopo uno torna a casa, non come il funzionario, torna a casa peggio di prima. Il secondo segno illustra la realtà della fede in Cristo come un viaggio, come un cammino da una fede incerta, impressionata da cose strabilianti, a una fede autentica che si appoggia sulla parola di Dio. Noi abbiamo la parola di Dio, è sufficiente. Non abbiamo bisogno dei miracoli. Gesù l'ha detto una volta in quella parabola. Ricordate il ricco e pulone. Vai a dire a mio fratello, fagli un... Ma dice, ma hanno Abramo, se non hanno ascoltato loro, neanche se vedono risorgere i morti, crederanno. Allora possiamo cogliere da questo secondo segno tre brevissimi passi per illuminare il nostro cammino di fede. Il primo approccio che fa nascere la fede sono questi tre atteggiamenti che l'uomo funzionario ha vissuto. Ha udito parlare di Cristo, è andato da Lui e lo ha pregato. La fede nasce dall'ascolto del Vangelo. La nostra è una fede dell'ascolto, dove l'ascolto non sono le orecchie, ma il cuore. Non nasce dalle visioni. Noi non abbiamo bisogno che ci appaia nessuno. Quando ero in seminario c'era un seminarista che vedeva sempre la Madonna. Non è diventato prete. Dato dal padre spirituale, gli ha dato l'obbligo di mangiare di più e di andare a letto presto la sera. Non abbiamo bisogno di visioni, di cose strane. Andò da Cristo, quando la parola di Dio entra nel cuore, è lì che inizia la fede. E lo pregò, significa gli chiese, desiderò, implorò. La questione della fede chiede ascolto, impegno, domanda, ricerca, è un cammino. Quindi la scintilla della fede nasce dall'ascolto. Poi la convinzione della fede, cioè passare dall'ascolto all'accoglienza della parola. Ufficiale crede alla parola che Gesù gli dice, tuo figlio vive e se ne va, crede, non ha bisogno di prove, non ha bisogno di vedere, si fida, obbedisce e arriva alla conclusione. La convinzione della fede nasce dall'accogliere la parola di Dio, dall'ascoltare la parola. E poi la confessione della fede. Credette lui con tutta la sua famiglia. La fede cristiana non è una cosa da tenere per sé. Voi capite subito se la fede uno ce l'ha veramente. Ma non deve guardare quella degli altri, basta guardare se stessi. Dice, ma io ci credo veramente. E certo che ci credo, vado a messa tutte le domeniche. Non è detto. Non è detto. Ma io ci credo veramente, beh, sono un prete. Ci può essere anche un prete senza fede. E allora che cos'è la fede? La fede cristiana è autentica quando nasce il desiderio di testimoniarla, di di donarla, di passarla a qualcuno. E dunque ha una duplice direzione, rivolta a Dio e alla sua parola e rivolta al prossimo vicino o lontano. Se uno comincia a dire, oh, cosa mi interessa a me degli altri? Io ci credo, se gli altri vogliono crederci bene, e se gli altri non vogliono che... Questa qui non è la fede, questa qui è la religione. Cioè una tinteggiatura, naturalmente che non si ha in tutti i posti, ma non è la fede. Perché la fede è questo movimento del cuore interiore che a un certo punto è così pieno che ha bisogno di raccontare, di dire, ha bisogno, non può fermarsi. Concludo dicendo che la persona che accoglie la fede non si lascia mai schiacciare dalla passività, dal dubbio e dallo sconforto. Al contrario, il suo cammino riflette verità, gioia, fiducia. La fede è credere ciò che non vediamo, e la ricompensa della fede è riconoscere ciò che crediamo. Ecco, adesso noi saremo qui davanti al Signore. Basterebbe rispondere a questo, ma io ci credo veramente che questa parola che abbiamo letto è parola di Dio, cioè è Dio che parla a me, oppure una lettura, come si potrebbe leggere, sì, anche cose serie, però la lettura di un libro. E quell'Eucaristia che tra qualche momento metteremo sull'altare, io ci credo veramente che è il Signore, che è Dio presente davanti a me. Perché se è così, allora cambia tutto, eh? Cambia il fatto che noi possiamo stare davanti a Dio e saremo davanti a Dio. C'è qualcosa di più importante, ma venisse giù anche un santo qui, adesso, domani andiamo sui giornali. E Gesù, che tutti i giorni viene sull'altare, è diventata un'abitudine. Allora, oggi ci è chiesto di incontrare Dio. E se la nostra fede c'è, noi lo vedremo.